Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Abbiamo al telefono la dottoressa Gemma Gualdi, che io chiamerò Gemma per simpatia, procuratore generale della Corte di Appello di Milano. Ciao Gemma.
Buongiorno Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi parliamo di un... sarebbe bello che parlare tanto del tuo lavoro che è così importante, però... partiamo da un libro invece che hai scritto, il titolo è Era solo un gioco, è uscito quest'anno, e l'hai scritto insieme a un amico, dico bene?
È uscito nel mese di febbraio con le edizioni San Paolo insieme al amico del cuore Don Domenico Storri, che nella fattispecie è anche il mio parroco, ma questo non lo diciamo. In realtà lui è un grande psicologo e psicoterapeuta che opera nella diocesi di Milano e che si occupa proprio di tutti i casi di fatiche educative e di patologie nei minori e dunque massimamente competente.
Perfetto, infatti il sottotitolo recita così: giovani e giovanissimi tra trasgressione, legge ed educazione. Quindi insomma vi siete occupati sì di reati, di procedure legali, ma molto di interventi educativi.
Abbiamo unito le nostre competenze, Don Storri per le sue esperienze con i minori in difficoltà ed io quale procuratore generale della Corte d'Appello di Milano, come abitudinaria in me a frequentare minori che hanno problemi di reati che però neanche talora si accorgono di commettere. Ecco perché quel titolo un po' strano, era solo un gioco, perché è proprio la giustificazione che talora danno i ragazzi quando commettono dei reati, diciamo per noi chiari, conclamati, pensa a abusi sessuali, pensa a passaggi di droga, pensa a abuso di alcol con tutto quello che ne può conseguire, per esempio alla guida di autovetture, certo, con cui poi avvengono degli incidenti. Insomma, il campo è molto vasto e talora, dicevo, i ragazzi si difendono, diciamo così, proprio con questo concetto: ma era solo un gioco, ma no, non è vero che l'ho drogata, stuprata, abusata, oppure non è vero che l'ho picchiata per strada con le catene, con quegli episodi di baby gang che tutti leggiamo sui giornali, ma era solo un gioco. Questo fa pensare a noi adulti che i giovani non abbiano talora nemmeno la consapevolezza né della gravità delle loro azioni né dei rilievi anche penali. E quindi questo libro, con l'ottimo Don Storri, si occupa esattamente di questi fatti, dei minori abitualmente rappresentati nella nostra realtà sociale, di cui non sempre hanno consapevolezza. Pensa all'abuso di alcol come passatempo e come strumento per socializzare, pensa, dicevamo già, all'uso delle droghe, ma per sentirsi vivo, per anestetizzarsi dai propri problemi. Oppure pensa, sempre quando gli istinti posseggono la persona, alle prestazioni sessuali tra giovanissimi o agli abusi sessuali di gruppo.
Certo.
Ma come? Era solo un gioco. Allora basta anche a te, Angela, aprire il giornale ogni giorno per vedere tutti gli avvenimenti di cronaca che trattano di questi fatti.
Ecco, senti, sono curiosa Gemma, ma quando poi voi li fate arrivare alla conclusione che di reato si trattava, qual è la reazione?
Senti, c'è un bellissimo articolo uscito recentemente sulla testata Avvenire di 2 luglio ultimo scorso,
sì,
da parte del mio collega, il procuratore del Tribunale dei Minori di Milano, Ciro Cascone, che quindi solo di questo si occupa con competenza esclusiva,
sì,
ed antica. A leggere le parole del mio collega io mi ritrovo pienamente. Dice in questo articolo di Avvenire che in fondo le spiegazioni dei ragazzi sono irragionevoli, perché i ragazzi quando si giustificano pensano di vivere come in una realtà parallela, cioè vivono questa differenza tra il virtuale dei loro social, dei loro computer, della loro realtà virtuale, appunto, e la realtà reale, quella che noi vediamo e tocchiamo attorno a noi, con uno spazio sempre più esile, per cui di solito i ragazzi minimizzano qualsiasi situazione, escludono la rilevanza penale, fanno fatica ad assumersi la responsabilità. Insomma, sembra un po' di percepire che loro vivano come in un perpetuo show, in uno spettacolo, in un reality infinito, in cui la finzione nella quale loro credono di vivere e la realtà reale si intrecciano indifferentemente e continuamente, confusamente direi, il che porta ad un continuo spettacolo di vuoto educativo che in realtà noi educatori ci spaventa molto.
È già anche perché è lì il guaio, perché un conto un incidente o sei inciampato in una situazione, non potevi controllarla e va bene, anche se hai commesso una cosa grave, ma se invece dietro c'è questo vuoto, il vuoto ora che lo riempi, no?
È proprio di quello che mi preoccupo, di questo grande vuoto, ma prima che di valori spirituali, che sono poi un capitolo ulteriore, un grande vuoto nell'umanità, nella mente dei nostri ragazzi, che non pensano più, che non sono più abituati a pensare, non glielo abbiamo insegnato noi genitori, non gliel'abbiamo insegnato noi insegnanti, non gliel'hanno insegnato nemmeno i guai della vita, insomma il denominatore comune di tutti questi comportamenti, alla fin fine anche criminali, è proprio la mancanza di pensiero.
Certo.
Cioè abbiamo forse noi adulti la necessità di fare un piccolo esame di coscienza, abbiamo forse dimenticato di abituare i ragazzi a pensare, ma guarda Angela, non devi chissà andare come lontano nella mente, basta aprire un giornale e vedere le notiziole di cronaca abituali per avere la misura dell'emergenza educativa attuale. Non so, un 14enne buttato, letteralmente buttato sotto un treno, un ragazzino di 14 anni, sotto un treno in corsa alla stazione del Nord Italia, perché si era permesso di mandare un SMS, forse affettuoso, non so, all'amichetta di un altro del branco. E allora per vendetta l'autore del messaggio è stato buttato sotto al treno. Oppure un incidente stradale fra sei giovanissimi tutti morti perché giocavano fra loro a filmarsi. E questo elenco infinito te lo potrei portare in ogni ambito di reato. Ma non vorrei spaventare.
No, infatti, ascolta, questa cosa che ne abbiamo solo accennato all'inizio, però è importante, cioè tu dici nel testo l'uso di alcol e droga per sentirsi vivi, no? Oppure come dico io, magari che è uguale, per sentirsi morti. Cioè, c'è qualcosa che questi ragazzi vogliono dimenticare, qualcosa che fa male, c'è qualcosa che va proprio rimosso, per cui alcol e droga aiutano tantissimo perché ti fanno entrare appunto in una realtà più che parallela, proprio una realtà altra, oppure è ancora un modo per giustificare certi comportamenti sbagliati e quindi non è giusto dire così?
Beh, come sempre i comportamenti sfidanti, i comportamenti che come questi poi confluiscono anche in illeciti penali, ma denotano originariamente una grande dose di dolore, fanno parte della difficoltà di affrontare la vita. Chi di noi da adolescente non li ha affrontati? Ma non tutti noi ci siamo messi a commettere spacci o abusi sessuali o a drogarci e poi guidare uccidendo le persone o prenderci a catenate per strada. Quindi dobbiamo comprendere perché questa loro difficoltà di crescere, di vivere, li porta a questi comportamenti estremi. Che ne so, due ragazzini, 28 maggio, Nord Italia, si trovano a bere alcol, ci sto leggendo un articolo di giornale, uno di loro finisce in coma etilico a 17 anni, e beh, cosa vuoi che sia? Alcol e minori, l'allarme dei pediatri, ormai in questa città è un'emergenza sociale. Oppure altra città del nord-est, si ubriaca e sviene a terra in centro città. era una ragazza seminuda, minorenne, in coma etilico. Ecco, allora tu dici perché? Perché si intrattengono in compagnia fra loro abusando di bevande alcoliche e superalcoliche? Perché si atteggiano da adulti, fumano e bevono? È una prassi di intrattenimento sociale, è un fuggire all'impossibilità di sopportare la vita ordinaria? Può essere, ma allora anche per la droga, come sempre. Ecco qua, un certo ragazzo, 14 anni, l'ospite più giovane di San Patrignano, rilascia un'intervista il mese scorso, giugno 2023. Oggi l'emergenza sono proprio i minori. Cercano questi ragazzi una risposta? Certamente sì, alla fatica di vivere. La domanda è, non abbiamo noi, poiché non ci ascoltano i ragazzi, ci ascoltano gli adulti oggi, Angela.
Certo.
Allora ragioniamo fra noi, questi nostri ragazzi così sofferenti e così vuoti, cercano in noi una risposta. Proviamo allora a domandarci noi adulti, noi formatori, noi genitori, insegnanti, educatori, sacerdoti, allenatori sportivi, insomma noi adulti che abbiamo o per mestiere o per natura la responsabilità di educare, proviamo a porci questo compito di testimoniare loro quotidianamente che ci si sente utilmente vivi e che si gode degli amici, dell'esistenza e della vita anche senza drogarsi in compagnia, annientarsi nei superalcolici, uccidere qualcuno con la macchina, e proviamo a dimostrare loro che vale la pena vivere in pienezza invece che anestetizzarci per sopravvivere.
Verissimo, ti fermo per una pausa musicale. Ecco, riprendiamo dopo la pausa musicale. Gemma Gualdi, procuratore generale della Corte d'Appello di Milano. Gemma, stiamo parlando di problemi educativi, di trasgressioni di ogni tipo e in fondo anche, certo, molto di reati, anche dato il tuo lavoro. C'è un'altra cosa, c'è un'altra questione che viene avanti sempre più, questi giorni i giornali ce la ripetono. Cioè questi ragazzi, in genere maschi, ma non è detto, che si mettono d'accordo per fare qualcosa di molto grave, tipo andare contromano in autostrada con la macchina del papà, anni 17, cioè non hanno ancora la patente, oppure cose anche di altro tipo, ma sempre molto gravi, per filmare, qualche volta anche in diretta, e poi diffondere. Deve essere una esperienza forte per diffondere filmati, TikTok, Instagram e altro ancora. Ma si capisce che c'è questa necessità di essere riconosciuti dai coetanei, dagli amici, dai compagni, e poi anche di fare soldi, mi dice il figlio, perché quando fai tanto filmati, a questo punto sono molto visti, arriva la pubblicità e fai soldi, ma solo per i soldi.
Guarda Angela, mi viene da pensare che una volta c'erano i cortili dei nostri appartamenti, degli stabili, sì. No? I bambini giocavano a pallone, si picchiavano e giocavano, si faceva più gol. Ora abbiamo le risse per strada, ora abbiamo le rappresentazioni filmiche sui social, come tu dici. E persino le risse, Angela, risse dove i ragazzi muoiono, non è che giocano a picchiarsi, i ragazzi si prendono a coltellate e a catenate di ferro e muoiono, o comunque si fanno molto 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 male. Persino queste risse talora sono solo un metodo di manifestazione della propria identità sociale, cioè ci si trova tra giovanissimi per strada e ci si ammazza, ci si picchia, solo, mi spiace dirlo, ma solo perché non c'è nulla da fare.
Vero.
Ci si trova così, magari addirittura perché è il tuo compleanno o il mio ed è un modo per festeggiare.
Pazzesco.
Ci si trova per fare rissa dopo gli incontri via web solo per diventare visibili, è quello che dici tu. Io esisto solo nella misura della mia visibilità, ma come ti dicevo non ci vuole un motivo, è solo per passare il tempo, si chiamano le azioni, cioè mettono in scena con il telefono che registra, quindi proprio per la loro visibilità, mettono in scena l'aggressione, la violenza e gli scontri fra i gruppetti per mostrare il loro metodo originario di aggregazione sociale. Ma contemporaneamente è proprio il filmare, cioè la scenografia che lo scontro crea sulla pubblica via e quindi nella rappresentazione filmica, che dà la misura della mia potenza sociale aggregativa. Quindi si menano fino ad ammazzarsi, per riprendere con gli strumenti via web le loro azioni, sia come metodo di aggregarsi, è il loro modo di stare insieme, detto semplicemente, sia per manifestare la propria potenza sociale, cioè più sono visibili, più sono importanti, più esistono. Esisto quando sono visibile.
Chiaro.
La spettacolarizzazione via web è un po' la misura del mio esistere personale.
Ecco, e quando Gemma voi li interrogate, quindi a fatto avvenuto, presi con le mani nel sacco, ma a questo punto c'è una presa di coscienza della gravità di quello che è stato fatto, oppure siamo ancora nell'ero solo un gioco, oppure lei non ha capito? Com'è?
Era solo un gioco.
Ancora.
Dovevamo mostrare via social. Ma guarda, Angela, che non succede questo ai figli di Totò Riina, tanto per dire,
certo.
Cioè non succede a certe persone. Succede ai figli miei e tuoi, a gente normale, a gente che studia, che mangia con le posate, che ha i genitori che li baciano in fronte. Succede a persone normali, a ragazzi normali, che hanno imparato a banalizzare il male, che hanno imparato l'arte della irresponsabilità, del vuoto mentale, del non pensare, dell'inconsistenza delle parole, dell'onnipotenza della mia azione filmica, del sono visibile sui social per narcisismo, per noia esistenziale, per vuoto dell'anima, per la voragine del bene che è sparito nel nulla.
Caspita. Preoccupa.
C'è un noto educatore che tu certamente conoscerai, Don Claudio Burgio,
sì,
che gestisce la comunità Kairos, che ci insegna, come lui scrive sui cartelli della comunità, il male non ha mai l'ultima parola. Sempre Don Claudio dice: noi adulti dobbiamo ridurre il tempo dedicato alle prediche e cercare invece di essere testimoni credibili di ciò in cui diciamo di credere. Non è male.
Non è male, sì. Infatti adesso ne parliamo. Senti, due parole velocissime. Il bullismo, quello verbale, quello sociale, cioè i danni alla reputazione, e anche quello fisico, ecco, è in diminuzione, in aumento, c'è stato un grande lavoro da parte dello Stato nelle scuole, no? Tu cosa dici? O vedete sempre tanti casi ancora?
Angela, la situazione è seria, è grave. Io mi rendo conto che non intendo allarmare chi ci ascolta, però credo anche che non possiamo risolvere una situazione di vuoto educativo se non ci diciamo la verità, se non ci guardiamo negli occhi. Allora, qui c'è bisogno di un prontuario di speranza educativa, qui c'è bisogno di seminare piccoli passi di speranza nell'educazione dei nostri ragazzi, sia che tu sia genitore, che tu sia insegnante, che tu sia formatore, che tu sia educatore, di educazione ai valori umani, quelli che danno il senso del vivere, che spiegano il perché esistiamo, valori solidi e condivisi. C'è bisogno di adulti che testimoniano i motivi seri per cui la vita è fondata, per cui vale la pena vivere. Sarebbe bello formare, magari a partire anche da questa tua trasmissione, una stimola ad un'alleanza educativa tra formatori competenti, tra formatori genitori, formatori insegnanti, formatori educatori, ma competenti dei temi trattati e competenti della gravità della situazione di vuoto, così da, insomma, da non delegare, da essere presenti noi genitori, noi professori, adulti presenti a loro, sul cui modello i ragazzi si plasmano, adulti che sono capaci di testimoniare, che non sfuggono, che non delegano, perché come sempre i ragazzi, e tu me lo insegni nel tuo mestiere, hanno bisogno di maestri.
Certo. Ascolta, siccome questo è un tema importante, facciamo una seconda pausa musicale e poi lo riprendiamo per tutti gli ultimi minuti. Ed eccoci ancora al telefono con Gemma Gualdi, procuratore generale della Corte di Appello di Milano. Dunque, abbiamo parlato di cose tristi, no? Di cose pesanti, e forse neanche tutti potevamo aggiungere autolesionismi, selficidi, risse di tutti i tipi. Però adesso andiamo a vedere appunto non tanto il perché queste cose accadono, ma il perché profondo. Cioè, questi genitori, che poi sicuramente voi incontrerete, perché se avete minorenni che hanno commesso reati dovrete per forza incontrare i genitori, intanto come reagiscono? La prima domanda che ti vorrei fare è questa, cioè tutti prendono atto, si mettono a piangere perché il figlio ne ha fatta una grossa, oppure sono lì ancora a giustificare la situazione terribile avvenuta?
Ti basta leggere i giornali per vedere, certo sto generalizzando, ci sono anche genitori diversi, ma nella norma è il genitore che aggredisce l'insegnante perché il figlio è stato rimandato, o che aggredisce l'allenatore perché il figlio non è stato messo in squadra, o che aggredisce l'educatore. Allora la risposta è il vuoto che hanno i nostri ragazzi più giovani, è forse lo stesso vuoto che hanno i loro educatori. Certo. Allora ritorniamo alla mia proposta di prima, perché non pensiamo di formare una specie di gruppo di persone per bene che formino un'alleanza educativa fra scuola e famiglia? Guarda Angela, anche per questo che insieme sempre ad un storico, con un bravissimo ispettore di polizia, ho costituito un'associazione che si chiama Il Seme di Giustizia, che è proprio questo, cioè un insieme di persone per bene che vogliono aiutare gli educatori ad un progetto di formazione alla giustizia, ai valori, al senso della legalità, alla diffusione dei valori del giusto e del vero. Insomma, una scuola per educatori. Non dobbiamo pensare che tutti noi siamo per antonomasia, solo perché partoriamo, siamo capaci di avere dei figli eccezionalmente educati. Pure noi adulti dobbiamo formarci e diffondere la formazione dei formatori alla legalità e alla giustizia. Certo. Insomma, un supporto per le famiglie, per i docenti, per gli educatori. Allora, l'antidoto però, come sempre, sta nell'offrire le ragioni del vivere, e quell'antidoto ai ragazzi siamo noi adulti che dobbiamo dare, perché i ragazzi hanno bisogno, un disperato bisogno di essere educati.
Sai che cosa? Io ce l'ho un po' come pallino, no? Ho visto che all'estero, soprattutto paesi come l'Inghilterra, che hanno gli stessi nostri problemi, perché il bullismo hanno cominciato a registrarlo prima di noi, quindi loro però hanno preso atto della cosa, e sai anche che le scuole lì non sono tutte pubbliche, anzi sono la maggior parte private, però hanno deciso di portare i genitori a scuola, cioè sostanzialmente obbligano i genitori dei loro alunni a fare una sorta di scuola di genitori. Io penso che in Italia non ci siamo ancora arrivati, perché non so, forse non porta voti, non lo so bene quale sia il problema, ma mi sembra un problema politico. Ma se questi genitori che hanno i figli piccoli, parlo di scuola materna, potessero essere un po', uso parola pesante, addestrati a fare il genitore in maniera umana, ecco, diciamo così, con tutti quei valori di cui stai giustamente parlando, e ci aggiungerei gli ideali, quegli ideali che forse sono scappati via, forse avremmo un po' di borbottamento iniziale, perché le cose obbligatorie sono sempre antipatiche, però poi qualche risultato, altrimenti dobbiamo sempre contare sulla buona volontà di quelli che già hanno la capacità di fare i genitori bene. Cioè, mi sembra che stiamo un po' perdendo tempo, hai capito cosa voglio dire, Gemma?
Ecco perché ti parlavo di alleanza educativa tra formatori competenti, in primo luogo tra genitori e insegnanti. I genitori sono poco attrezzati talora al riguardo, ma anche le scuole non hanno un progetto educativo sempre solido ed effettivo. E allora ci troviamo davanti a ragazzi, addirittura adolescenti, confusi e aggressivi, e hanno bisogno di educatori che li accolgano, di una paternità competente, di fornire loro una risposta adeguata alle tante povertà o vuoti che dilagano. Allora, inventarci un rapporto costruttivo, formativo, tra famiglia e scuola sarebbe un primo passo importante. Sai, Angela, cosa si fa ogni tanto? Come facevano Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden? Lo scarico di responsabilità. Ma no, è stato tu, ma no, sei stata tu, ma no, toccava a te, ma no, tocca alla scuola, ma no, tocca ai genitori. Allora, in tutto questo scarico di responsabilità, il risultato è che loro rimangono nel loro vuoto e si sentono sempre giustificati. Allora, incominciamo a fare una diagnosi corretta, cioè a capire, a usare l'intelletto per capire, a usare la sapienza per conoscere il fenomeno, a studiare per intervenire con competenza e poi a sperare, perché non possiamo continuare a dire che disastro, che vuoto, vero, quanti reati, che disperazione. Incominciamo a studiare, a diventare competenti, a capire, a intervenire con competenza e a sperare.
Certo, certo, costruendola questa speranza. E poi forse anche questa è un'ipotesi, è assolutamente magari sbagliata. Non ti pare che questa generazione, per colpa nostra alla fine, ma poi guarda, io vorrei anche dire, è vero che poi alla fine la colpa è di quel genitore che ha fatto un figlio, che ha fatto quel reato, no? Però siccome credo molto agli errori della struttura, non soltanto agli errori della persona, probabilmente c'è qualcosa di strutturale di sbagliato, perché non esce soltanto la testa calda a caso o solo perché ha un genitore sbagliato. Se ci fosse un altro modo, ti dico la cosa che mi esce dal cuore, questi ragazzi non fanno attività fisica, ma fisica non nel senso che non facciano sport, perché lo fanno, ma un'attività fisica che dia loro una soddisfazione, ad esempio arare un prato, sistemare un bosco, andare a pulire un lago, non so, cioè qualcosa che tu dica, ecco, l'ho fatto io, guarda che bel risultato, allora questa cosa che ho fatto è bella per tutti. Perché l'altra difficoltà che trovo, e poi mi taccio, è quando vado nelle scuole a dire che bisogna pagare il biglietto del treno, perché faccio questa cosa per un'associazione, io non mi trovo davanti persone che dicono, eh beh, in effetti sbaglio a non pagare, però sa, costa tanto, oppure sì, quei soldi lì li uso diversamente, ma so di sbagliare. Mi trovo davanti persone che dicono, io non pago perché il servizio non funziona. Ma tu il servizio lo usi, e siccome lo usi devi pagare. Ecco, questo passaggio è tutto confuso, capito cosa voglio dire? I genitori sapranno, saranno colpevoli, sono i ragazzi che fra di loro si montano, non lo so. C'è qualcosa veramente di profondo, no?
Ma per fare sport, io nella mia gioventù sono stata una campionessa sportiva di una certa cosa. I miei figli sono campioni sportivi. Allora so bene che per fare sport, è un esempio, sì, occorre una grande fatica, occorre una grande disciplina, occorre un grande impegno, occorre essere onesti, occorre riconoscere agli altri i loro meriti, occorre non barare, occorre non dare per scontato, occorre fare fatica e guadagnare le proprie mete. E quando mai i nostri ragazzi sono abituati a farlo? Dunque, più che mai credo che sia tempo in cui servono genitori, insegnanti, allenatori, ora stiamo dicendo, formatori, autorevoli, che non hanno più tempo da aspettare ancora, autorevoli perché gli insegnanti sanno che cosa hanno da educare per diventare autori della loro vita, che sanno, genitori, cosa educare per far diventare i figli responsabili della vita degli altri. Basta con questo vuoto, il narcisismo, la povertà mentale, la noia, la mancanza di senso, sentirsi dire che i ragazzi sono feriti. Basta, abbiamo bisogno di maestri credibili. Poi domani la faremo a loro l'insegnamento del perché vale la pena vivere. Adesso facciamocelo a noi adulti, a noi insegnanti, a noi genitori, a noi educatori. Abbiamo bisogno di diventare maestri credibili, per far diventare ognuno di loro ciò che ciascuno di loro è già dentro di sé, ma per farlo diventare pienamente, come ogni operazione di educazione comporta.
Allora, io raccolgo questo, noi raccogliamo questo grido, questo richiamo che ci hai fatto insistentemente, cioè sul fatto che gli educatori tutti si devono formare prima di lanciarsi appunto nell'attività educativa, o prima o contemporaneamente, perché poi c'è spesso una contemporaneità. Dobbiamo fare qualcosa, però non c'è è un'emergenza, ecco, non c'è tempo da perdere, perché ogni ragazzo che perdiamo abbiamo perso un mondo. Ti ringrazio tantissimo, Gemma. Qualcosa da dire per finire? Ce l'hai un sogno?
Sì, sì. Siamo da reduci da un periodo di virus. Ecco, vorrei il virus fra di noi almeno di questo senso, che la vita è un bene colmo di valore che supera la fruizione veloce del web, un bene che porta valori portanti, che porta a una felicità vera, di una vita ricca di senso e di bene. Insomma, Angela, la testimonianza vorrei che dessimo noi di una fortezza inespugnabile di adulti e di maestri. Grazie.
Bello, grazie infinite, non aggiungo niente perché hai detto non di più, non tutto di più. A risentirci, cari ascoltatori. Grazie, Gemma.